se mai scontenta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, comincia Impatto. Oggi per la scaletta di questa trasmissione, che parla principalmente da megafono alle voci contro le nocività, abbiamo il caso Acqua, l'esplosione di questa inchiesta sull'arsenico di questi giorni passati, che ha coinvolto più di 128 comuni italiani, dal Trentino Alto Adige fino al Lazio. E poi ancora seguiamo con il caso rifiuti, dal momento che questa settimana è uscito il piano rifiuti laziale emesso dalla giunta Polverini, quindi entreremo un pochino nel dettaglio per commentarlo. Sempre sulla questione dei rifiuti, domani è prevista una manifestazione a Chiaiano, quindi avremo un collegamento con i comitati contro la discarica di Chiaiano, che stanno preparando una manifestazione per domani e una l'11 a Tersigno. Feel the funk, yo. Let it flow.
Allora, procediamo a un aggiornamento sulla questione dell'arsenico, una questione scottante di cui avevamo parlato anche la settimana scorsa. Cosa è successo in questa settimana? Cosa è successo dall'ultima volta in cui abbiamo parlato? C'è stato un intervento del ministro della salute Ferruccio Fazio alla Camera, è stato chiamato a rispondere a un'interrogazione messa a punto da alcuni parlamentari che chiedevano il perché il silenzio del ministro su questa vicenda e volevano sapere quali interventi il ministero aveva messo in campo per affrontare questa questione, che non si può neanche chiamare emergenza, perché ormai è da 10 anni che ci troviamo ad avere a che fare con un problema dove in molti posti dove non c'è la volontà politica di risolverlo. L'intervento che Fazio ha fatto alla Camera è iniziato con un bel "non ce lo aspettavamo". Il ministro Fazio non si aspettava che gli studi del Comitato Scientifico Europeo e dell'Organismo Mondiale della Sanità avrebbero fatto protendere il parere della Commissione Europea per il no. Non se l'aspettava, ha detto, il no è arrivato in maniera improvvisa, un messaggio che è stato riportato anche da due principali quotidiani del nostro paese, La Repubblica e Il Corriere della Sera, due quotidiani che a questo punto si possono dire filogovernativi, perché in realtà non è andata così la vicenda. In realtà dal dicembre 2009, momento in cui è scaduta la deroga, al 28 ottobre 2010, momento in cui la Commissione Europea ha detto no all'Italia, non accettando quindi la deroga che il nostro paese aveva richiesto per le concentrazioni degli inquinanti, in particolar modo l'arsenico prevista nell'acqua, ci sono state un continuo gioco di corrispondenze tra l'UE e l'Italia. La Commissione Europea ha rimandato indietro al mittente i documenti per ben due volte, dicendo che mancavano da un lato le località dove si chiedeva la deroga e dall'altro chiedeva spiegazioni riguardo alle circostanze eccezionali che avrebbero giustificato quel provvedimento, perché lo ricordiamo, il provvedimento di deroga si può chiedere solo ed esclusivamente quando ci sono circostanze eccezionali, circostanze eccezionali che la Commissione europea diciamo non riusciva a comprendere.
Tra l'altro questa deroga era stata richiesta all'inizio per 50 microgrammi litro sull'arsenico, lo ricordiamo, quando il limite legale, diciamo, per la salute umana è imposto a 10 microgrammi litro, che comunque, l'abbiamo già detto, però è già un limite molto alto, perché per l'organismo umano, essendo l'arsenico una sostanza bioaccumulabile, il limite corretto sarebbe zero. Ovviamente l'Unione Europea ha bloccato questa deroga per i 50 microgrammi litro, ma Fazio ha cercato, il nostro ministro della salute ha cercato di fare un gioco al ribasso chiedendo una deroga per 20 microgrammi litro. Quindi alcuni comuni, probabilmente, se verrà concessa questa deroga in discussione questi giorni, alcuni comuni vedranno coprire la non potabilità dell'acqua attraverso un documento legale, una carta, un cartaccia di deroga, e quindi i cittadini continueranno a bere arsenico sopra i 20 microgrammi litro solamente perché è stata chiesta questa deroga. Ovviamente poi ci sono ancora molti comuni, tra cui quello di Velletri, che è un po' l'emblema di questa lotta contro l'arsenico, in quanto è uno purtroppo dei comuni più inquinati, che sta qui ai Castelli Romani, che supera anche la soglia dei 60 microgrammi litro. Quindi per quei comuni, che sono comunque un tot, circa una ventina nel Lazio, dai 91 che erano presenti prima ne rimarranno comunque 20 che staranno fuori deroga, avranno dei limiti di arsenico oltre i 60 microgrammi litro.
E comunque è bene precisare questo: il ministro ha annunciato la volontà di chiedere nuovamente una deroga alla Commissione europea, ma la deroga non l'abbiamo ancora ottenuta, e quindi ci ritroveremmo nella stessa situazione in cui ci siamo trovati al dicembre 2009, ossia prolungare un decreto, emanare un decreto, un'ordinanza o quello che sia, per far sì che l'acqua continui a scorrere dai nostri rubinetti, senza aver però ricevuto una risposta dall'Unione europea, dalla Commissione europea in questo caso, e non è detto che questa risposta arrivi e sia positiva. Dunque il nostro governo procede a colpi di deroghe, ma anche deroghe che comunque non sono state accettate dall'istituzione europea di riferimento che dovrebbe accettarle.
Sì, la dichiarazione del ministro "non ce l'aspettavamo" fa pensare al fatto che loro non si aspettavano il fatto, speravano di continuare ad erogare acqua contaminata e a farcela pagare come buona. Questa situazione, logicamente, dopo circa 15 anni di continue deroghe sui vari inquinanti, è arrivata al nocciolo della situazione, insomma, sta esplodendo in tutta la sua gravità. Va da sé che nel quadrante dei Castelli Romani e nel settore Acea Ato 2 probabilmente Acea rischia anche di perdere la convenzione con i comuni e con i clienti, cioè noi cittadini, visto che non riesce a soddisfare il contratto che ha firmato. Questa cosa però non viene minimamente pronunciata dalle istituzioni. Praticamente si lascia intendere che Acea continuerà a gestire il servizio anche alla luce di queste gravissime negligenze. Riportiamo qualche numero che Fazio ha dato a Montecitorio durante...
Giusto, numeri si possono chiamare, perché Fazio ha dato veramente i numeri.
E anche abbastanza sfumati, perché comunque a 20 giorni da quando la Commissione europea aveva emanato il parere, non aveva ancora chiare le idee il ministro su quali fossero i comuni in questione, su quali fossero realmente i numeri di questo problema.
Però comunque sia, si parla di almeno 100.000 cittadini distribuiti nell'area della provincia di Roma che devono subirsi questa situazione. I comuni più colpiti sono sicuramente i comuni della zona pedemontana dei Castelli Romani, quindi la zona che va da Ciampino a Velletri, e in più ci si accodano Civitavecchia, Bracciano e Santa Marinella. Quindi una situazione estesa, molto complicata, di cui però non si fa minimo cenno sui piani di rientro. Questi piani di rientro che vengono sempre sbandierati, ma poi non si capisce nella fattispecie di cosa si tratta. Noi abbiamo notizia di alcune condotte che vengono costruite nella zona di Santa Palomba per trasportare l'acqua dalla zona di Bracciano, cioè l'acqua che rifornisce anche Roma, Acquamarcia, alla zona dei Castelli. Però di questo lavoro di condotte che servirà per miscelare poi l'acqua inquinata dei castelli non si sa quando avrà fine. Logicamente un piano di rientro che prevede il fatto che l'acqua venga presa da lontano e venga spinta fino dentro le nostre case non è un piano di rientro che segue una logica di ripristino delle condizioni ideali per le falde acquifere, quindi si continuerà a sovrasfruttare le falde acquifere incancrenendo questo problema ulteriormente. Quindi il piano di rientro è un piano di rientro per assicurare l'approvvigionamento sempre nel breve termine.
Torniamo sempre a parlare di acqua, 87.9 di Radio Onda Rossa. Volevamo ricordare, siccome parliamo tanto di questo arsenico, quali sono i potenziali danni che questa sostanza può creare all'organismo, a bioaccumulabile, quindi una sostanza che permane all'interno del nostro corpo. Una delle caratteristiche di questo arsenico è quella di cambiare o fermare, in qualche modo inibire quelli che sono quella parte del nostro sistema immunitario che praticamente corregge i difetti del DNA, perché il DNA è soggetto nella sua riproduzione ad avere dei difetti, come una sorta di difetti di fabbrica, e ci sono delle parti del sistema immunitario genetico che percorrono, diciamo, incorrono nella correzione di questo sistema, di questa catena del DNA. Ovviamente questa cosa è di fondamentale importanza per l'andare avanti del nostro organismo, per la riproduzione delle cellule e quindi tutto quello che concerne proprio la sopravvivenza umana. L'arsenico si mette all'interno di questo organismo impedendo che ci sia questo tipo di correzione e quindi è una sostanza che va all'atto pratico a favorire grandemente quella che è la produzione di tumori, di cancro e ovviamente di modifiche al sistema genetico del nostro organismo. Quindi è davvero davvero una sostanza molto rischiosa e molto pericolosa.
C'è chi però ha avuto il coraggio di ridimensionare l'allarme, ha parlato di allarmismo ingiustificato, e questo è stato il dottor Massimo Ottaviani, un medico, un ricercatore dell'Istituto Superiore della Sanità, che ha rilasciato diverse interviste, ripetiamo, al Corriere della Sera e a Repubblica, che in questo senso fanno un'informazione, diciamo, abbastanza scadente, nel senso che abbracciano la linea governativa, quella di tenere la situazione sotto controllo, quella di non far passare il messaggio che l'acqua che beviamo è contaminata, che non bisognerebbe berla, che lo IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, classifica come cancerogeno di tipo 1 e quindi tra i più importanti. Ma Ottaviani è tornato sulle pagine di questi quotidiani a rassicurare la popolazione dicendo che non c'è un reale rischio e che addirittura alla Commissione Europea avrebbero interpretato in maniera restrittiva il parere finale dato sia dal Comitato Scientifico Europeo sui rischi sanitari e ambientali che quello dato dall'Organismo Mondiale della Sanità. Ma noi dai microfoni di questa radio abbiamo raccolto una corrispondenza, quella con la dottoressa Antonella Litta di Medici per l'Ambiente, che hanno scritto una lettera indirizzata a tutte le principali istituzioni in cui chiedono subito di venire a conoscenza dei dati degli interventi, del numero degli interventi che sono stati portati avanti in questi anni, in particolar modo dal momento in cui si è chiesta la deroga, proprio perché se si chiedono le deroghe bisogna anche mettere in campo degli interventi, quegli interventi che noi pensiamo, dato i risultati, che non siano stati efficacemente messi in campo. Adesso vi facciamo ascoltare la corrispondenza.
Arsenico scattata in questi giorni, c'è chi ha parlato di allarmismo ingiustificato, come il dottor Ottaviani dell'Istituto Superiore di Sanità, dicendo che la Commissione Europea avrebbe interpretato in maniera restrittiva i pareri scientifici del Comitato Europeo e dell'Organismo Mondiale della Sanità e che non c'è un rischio reale. Lei cosa ne pensa?
Penso che sia un'opinione del dottor Ottaviani, in quanto l'Unione Europea è un organo di grandissima autorevolezza e quindi ciò che dice è una cosa estremamente semplice, che poi fa parte ormai di ciò che si conosce da tantissimo tempo. L'arsenico è un cancerogeno, provoca il cancro, ha un'azione di tipo tossico, è bene che le persone non siano esposte a questa sostanza, soprattutto i bambini, infatti fa un esplicito richiamo al fatto che non deve essere somministrata acqua contenente arsenico al di sopra appunto di 10 microgrammi litro ai bambini e fino a 3 anni e ai neonati. Quindi c'è una comunità scientifica internazionale che da moltissimo tempo ha chiesto una maggiore attenzione per quanto riguarda la presenza di questo elemento cancerogeno nelle acque. È dal 2001 che l'Italia ha a disposizione una legge, che è il decreto legislativo appunto 31/2001, che dice appunto che nelle acque, in recepimento di una direttiva europea, i microgrammi di arsenico presenti non devono superare 10 microgrammi litro. Ci si domanda, in tutti questi anni, cosa è stato fatto per adeguarsi a questa legge che tutela e protegge la salute delle persone, in particolar modo dei bambini?
Anche perché per chiedere delle deroghe bisogna poi portare avanti dei piani di rientro. Quali sono questi piani?
Ecco, allora le deroghe vengono, come recita la legge, vengono concesse per periodi brevissimi, perché appunto il paese che deve recepire quella legge si deve mettere appunto in regola e quindi non poter più usufruire di questa deroga. Se ci si affanna e ci si sta affannando per chiedere ulteriormente una deroga che riporti il limite, ripeto, di questo elemento tossico e cancerogeno da 10 microgrammi litro a 50 microgrammi litro, una domanda si direbbe sorge naturale: cosa è stato fatto fino adesso per tutelare la salute delle persone dall'esposizione a questo elemento, ripeto, cancerogeno, certo secondo la classificazione dell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro?
Anche perché sembra che se sono stati fatti degli interventi non abbiano prodotto i risultati sperati.
Questo, diciamo così, si deduce dal fatto che ci si sta affannando per ottenere un parere contrario a quello che l'Unione Europea ha già emesso tra l'altro dal 28 ottobre di quest'anno, in cui dice adesso non è possibile dare ulteriori deroghe all'Italia per questa situazione.
Quali potrebbero essere le conseguenze di questa esposizione prolungata all'arsenico, anche diciamo considerando il ritardo che le istituzioni hanno avuto nel mettere in pratica interventi risolutivi?
Io posso rispondere su quello che sa la comunità scientifica e documentato, anche perché questo è un problema che hanno avuto per moltissimo tempo le popolazioni del Bangladesh, dell'America Latina, della Turchia, e quindi c'è una miriade di studi che correla l'esposizione all'arsenico, che tra l'altro non è solo l'arsenico quello che si prende bevendo l'acqua, ma è l'arsenico che passa anche negli alimenti che sono preparati con quest'acqua. Su questo bisogna anche fare attenzione, per cui l'esposizione non è soltanto da pensare in relazione al quantitativo di acqua che beve una persona durante il giorno, e poi tutti quanti i vari livelli sono calcolati su organismi adulti. Noi dobbiamo pensare alla salute dei bambini, dei neonati, come dice e ci richiama giustamente l'Unione Europea, e addirittura l'esposizione fetale, cioè quando il bambino ancora si sta sviluppando nel grembo della madre. Quello che ci dice la comunità scientifica, quello ci dice l'Agenzia di Ricerca Internazionale sul Cancro, ma ormai da tantissimi anni, è che l'esposizione cronica all'arsenico correla con una serie di patologie: il tumore del polmone, della vescica, del rene, della cute, del colon e anche del fegato, ma non solo. Adesso è sempre più evidente, sempre dalla documentazione scientifica internazionale, che l'arsenico ha anche un'azione di interferente endocrino, che significa in parole semplici che mima l'azione di alcuni tipi di ormoni e quindi altera dei sistemi endocrinologici. Sempre studi fatti su popolazioni che sono state esposte per molto tempo a quantitativi elevati di arsenico nelle acque hanno dimostrato che l'arsenico si correla a fenomeni quali ipertensione, problemi cardiovascolari, diabete di tipo 2, disturbi neurocomportamentali per esposizione materna durante il periodo fetale, per esposizione della madre, malattie di ordine endocrinologico. Quindi stiamo parlando di una cosa estremamente seria, è talmente seria che dal 2001 l'Europa ci dice abbassate drasticamente il livello di questo elemento nelle vostre acque. Noi siamo arrivati al 2010 dove ci si affanna a dire che il problema non è un problema così importante, che si fa allarmismo. Ma in questo caso chi sta facendo allarmismo? La Commissione Europea? Direi proprio di no. Direi che c'è una comunità scientifica, ci sono dei dati che sono estremamente preoccupanti, obiettivi, che assolutamente ci impongono immediatamente non di chiedere un'ulteriore deroga o un posticipare quello che ci viene di nuovo richiesto, ma di intervenire immediatamente, subito, per dare acqua pulita, salubre alle persone, in particolar modo ai bambini, di garantire che l'acqua con cui si fanno le preparazioni alimentari sia esente dall'arsenico. Questo ci chiede l'Europa e ce lo chiede sulla base di una documentazione scientifica immensa, obiettiva, presente. Se una sostanza è cancerogena, non ci sono dei quantitativi che fanno bene oppure che ci dicono che non ci farà male. Assolutamente, questa è la verità. Se una sostanza è una sostanza cancerogena, non ci deve essere in qualcosa che finisce nell'organismo umano. È molto semplice. Tra l'altro, la possibilità di dearsenificare le acque c'è. L'Italia vanta delle tecnologie che esporta, tra l'altro, in tutto il mondo. Non si capisce perché in Italia i cittadini italiani debbano essere esposti a modi cavie a questa situazione qui.
Sono interventi costosi che magari un gestore privato potrebbe non avere interesse a mettere in campo?
Guarda, intanto le dico che andrebbero verificati i costi, le tecnologie più opportune, quindi è chiaro che assolutamente va fatto questo tipo di discorso. Poi i costi sicuramente non so rispondere, perché chiaramente non sono un tecnico, però quando siamo di fronte alla salute, a fronte di tante spese inutili e grandi opere che devastano salute e ambiente, penso che questo sia sicuramente l'opera prioritaria che debba essere finanziata assolutamente e in maniera estremamente urgente. Questo mi sembra che non ci siano discorsi su quanto può costare, che interventi fare e quant'altro. Qui c'è in gioco la salute di milioni di tantissime persone italiane, addirittura 160 comuni italiani sono interessati da questo problema. C'è in gioco la salute dei bambini, ma anche quella delle future generazioni, perché l'arsenico, indipendentemente dal quantitativo, ha delle azioni sull'epigenoma e quindi sul genoma umano, e questo si può trasferire, queste alterazioni, di generazione in generazione. Allora stiamo ancora parlando di spese e di soldi e quant'altro. D'altra parte è dal 2001 che si sapeva di questa situazione qua, si potevano fare le scelte più opportune, adesso queste scelte non sono più rimandabili, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il buonsenso, ce lo dice la Costituzione con l'articolo 32 che tutela la salute dei cittadini, forse non è più il caso di rimandare.
Cosa ne pensa della decisione del Ministro della Salute Fazio di tornare in sede europea per chiedere nuove deroghe, però questa volta a 20 microgrammi per litro e non a 50?
La considero una decisione estremamente grave, a fronte del fatto che questo Ministero avrebbe dovuto intervenire, ripeto, già dal 2001 per assicurarsi che le regioni, l'ATO, le varie segreterie tecniche che sono state istituite ad hoc lavorassero per ottenere che nelle acque italiane ci fosse un quantitativo di arsenico il minore possibile, anche al di sotto di 10 microgrammi litro. Questa è sinceramente una cosa molto triste, che è nella logica italiana, cioè ci sono le leggi, non si rispettano, si fanno le deroghe e si grida sempre all'emergenza. Qui parliamo di un'emergenza, se la vogliamo chiamare così, che dura da 10 anni, dal 2001. Quindi io ritengo estremamente grave e improponibile quello che vuole appunto fare il Ministero della Salute.
E torniamo in voce, Impatto 87.9 di Radio Onda Rossa, trasmissione che dà voce a movimenti, singoli, lotte contro le nocività.
E diciamo che nei giorni scorsi Mattei, l'assessore all'ambiente della Regione Lazio, ha cercato in tutti i modi di ridisegnare i confini dell'emergenza, dicendo che quei comuni che, per cui era stata chiesta la deroga un anno fa, ora si trovano in una situazione migliore e quindi sarà possibile proprio per quei casi tornare a chiedere una deroga, ma per un quantitativo inferiore della pericolosa sostanza, perché è questa, la ricordiamo, la soluzione individuata dal Ministero della Salute e dagli assessori della provincia. Il Mattei dice che i comuni sono meno di quelli di cui si parlava all'inizio, però alla nostra domanda sul perché alla fine i valori di arsenico non segnavano né individuavano un calo alla lettura, diciamo, diacronica delle analisi, Mattei non sapeva rispondere. Dice che la regione ha fatto il suo dovere, eppure dalla regione non è ancora giunta alcuna comunicazione ai comuni. A Velletri nel frattempo il sindaco, di fronte a un eclatante superamento dei limiti dell'arsenico nelle ultime analisi consegnate dalla ASL, che risalgono al periodo di ottobre, che sono arrivate sul tavolo del sindaco due giorni fa, ha dovuto emettere un'ordinanza per vietare il consumo dell'acqua potabile. Ma non è stato questo il primo comune nel Lazio a emettere un'ordinanza di divieto dell'acqua potabile, come riportava invece Repubblica questa mattina. Probabilmente sono poco informati,
sono confusi.
Il primo comune ad emettere questa ordinanza è stato Vitorchiano, in provincia di Viterbo, dove il sindaco, da garante della salute dei cittadini, senza aspettare comunicazione dalla provincia, dalle regioni o dal ministero, ha deciso di tirarsi fuori dal pasticcio e dichiarare non potabile l'acqua del suo comune.
Sì, ricordiamo che fortunatamente, almeno nella quadrante di Velletri, però l'opposizione, la mobilitazione popolare su tutta questa vicenda sta montando, e proprio mercoledì scorso in una grande e partecipatissima assemblea si è discusso appunto di tutta questa situazione. I cittadini che sono accorsi in massa a questa assemblea organizzata dal Comitato per l'Acqua Pubblica di Velletri, che è impegnato, oltre che sulla battaglia della ripubblicizzazione dell'acqua, anche sulla questione delle autoriduzioni delle bollette, visti i costi esagerati, ha visto una grandissima partecipazione appunto di cittadini che si sono presentati all'assemblea con bolletta alla mano per richiedere appunto la riduzione dei costi della bolletta, dato dal fatto che se si eroga acqua contaminata, quest'acqua non va pagata, perché il costo della bolletta dell'acqua è dato anche dalla qualità dell'acqua che ci viene venduta. Questo aspetto viene sempre scansato dagli organi di informazione. Pare che l'acqua sia quella che esce ai rubinetti, così com'è va bene, visto che l'hanno fatto diventare un servizio, che noi siamo consumatori, che il cliente compra questo bene, va da sé che questo bene deve anche rispondere a certe caratteristiche. Se non si risponde a queste caratteristiche, non si capisce perché io devo pagare con la forza un certo numero di bollette e perché te, Acea, mi devi staccare l'acqua, visto che non hai adempiuto al tuo contratto. Però siamo molto contenti, insomma, della riuscita di questa assemblea, e speriamo che questa pratica si dilaghi in tutta la regione.
Anche perché, come spesso accade, questa cosa è emersa, è uscita fuori a livello nazionale proprio in seguito alla mobilitazione, alle proteste che sono state messe in campo appunto dai comitati territoriali, uno tra tutti, come si ricordava prima, proprio quello dell'acqua pubblica di Velletri, a testimonianza del fatto che è sempre la mobilitazione popolare, l'auto-organizzazione che si riesce a mettere in campo attraverso processi politici e di ricostruzione sociale, che poi si riescono a cambiare le cose, o comunque si riesce a dare quella visibilità negata, solitamente, come in questo caso, a questioni importanti come l'acqua, come l'ambiente, ma come tante altre cose. Noi proseguiamo tra poco con la questione rifiuti, piano regionale laziale e un collegamento da Chiaiano.
Once you get her off the street, oh girl,
sempre dagli 87.9, sempre in diretta da Impatto, la trasmissione che dà voce ai comitati territoriali e ai cittadini che lottano contro le nocività sul territorio. Adesso passiamo alla vertenza di Chiaiano, una discarica da bonificare per la manifestazione che ci sarà domani, che è prevista per le 16 in via Cesare Paese a Mugnano. Abbiamo raccolto dai microfoni di questa radio una corrispondenza con un compagno che ci illustrerà che cosa è in preparazione.
Con Antonio del Movimento contro la discarica di Chiaiano, in quanto per il 27 novembre, quindi domani, è prevista una manifestazione. Ciao Antonio, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao, ci vuoi fare un quadro su questa situazione?
Sì, ovviamente la manifestazione di domani nasce anche tenendo conto quella che è la situazione più complessiva della città di Napoli, che attualmente è sommersa sotto 3.000 tonnellate di rifiuti non raccolti che giacciono in strada. Una situazione gravissima, peggiorata anche in queste settimane dal peggioramento delle condizioni di vivibilità nella zona della discarica cittadina, la discarica di Chiaiano, dove ogni giorno finiscono molto di più delle 750 tonnellate previste come conferimento giornaliero. E ovviamente questa situazione porta a un peggioramento sempre progressivo, tra l'altro, della qualità della vita, delle condizioni di invivibilità del territorio, compreso dal quartiere napoletano di Chiaiano e i comuni di Marano e di Mugnano, che sono i comuni immediatamente attaccati. Dopo il sopralluogo effettuato la scorsa settimana dai comitati dell'area nord di Napoli contro la discarica di Chiaiano, in compagnia della commissione ecomafia della regione Campania, si è deciso di lanciare questa mobilitazione per la giornata di domani. La mobilitazione che nasce all'insegna della richiesta del ripristino immediato delle condizioni minime di vivibilità nei comuni intorno e nei quartieri intorno alla discarica, quindi riduzione del conferimento, eliminazione dei miasmi e soprattutto una manifestazione che guarda anche al futuro del territorio, soprattutto perché si inserisce in un quadro di rivendicazioni che parla della riappropriazione del futuro del territorio, quello che i comitati stanno chiedendo da diversi mesi, e appunto l'avvio di un piano di riqualificazione e bonifica del territorio. Questo accompagnato ovviamente con quello che è l'elemento caratterizzante delle mobilitazioni di questo nuovo ciclo di lotta contro l'emergenza rifiuti in Campania, che è il tema delle alternative contro discariche e inceneritori, raccolta differenziata porta a porta e trattamento meccanico manuale, ovvero un trattamento a freddo per sostituire gli inceneritori nocivi e che sono solo ed esclusivamente appannaggio degli interessi dei lobby delle multi-utility e degli inceneritoristi che incassano i CIP 6 che tutti noi paghiamo dalle bollette dell'Enel. Una manifestazione, quella di domani, che apre un ciclo di mobilitazioni che si terranno in Campania. Sullo sfondo c'è il tema che sta attraversando le discussioni e il dibattito all'interno dei movimenti napoletani e del movimento contro il piano rifiuti, che è quello di promuovere un'azione incisiva nel centro della città di Napoli, che in questo momento è quello che senza dubbio soffre maggiormente l'emergenza rifiuti.
Perché ci sono i rifiuti strada, ricordiamo, no? Ancora la situazione è quella che abbiamo visto,
come ricordavo prima, è nel centro della città che soffre paradossalmente di più rispetto alle periferie, anche perché le periferie, soprattutto quelle a nord, quindi parliamo di quartieri di Chiaiano, Scampia, Secondigliano, sono più vicine alla discarica di Chiaiano e quindi paradossalmente più pulite. Ma al di là di questo, diciamo, la manifestazione del 27 apre un ciclo di mobilitazioni che passerà per la manifestazione dell'11 di dicembre, convocata dai comitati di Terzigno, che si terrà appunto nei comuni del Vesuviano e che vedrà ancora una volta i diversi comitati contro il piano rifiuti in Campania unirsi in una giornata di mobilitazione su quel territorio per la difesa del territorio vesuviano e contro il governo. Guardando tutto questo a un appuntamento importante che è stato lanciato in questi giorni, che è stato lanciato dalle pagine del manifesto e non solo, sui social network e sui portali di informazione indipendenti, che è l'appello di Uniti contro la crisi ad una mobilitazione il giorno 14 di dicembre, il giorno della fiducia al governo Berlusconi sotto Montecitorio. Sarà un passaggio importante a cui man mano in questi giorni, in queste ore, i comitati in difesa della salute e dell'ambiente campani stanno aderendo. Domani la manifestazione che si terrà, che si concluderà sotto la discarica di Chiaiano, terminerà con un'assemblea a cui prenderanno parte anche i comitati di Giugiano a cui interverranno anche i comitati di Terzigno, e si proverà appunto a condividere questa agenda che prevede, oltre al 27, la manifestazione dell'11 a Terzigno e la mobilitazione il 14 di dicembre sotto Montecitorio, rispondendo all'appello di Uniti contro la crisi
a Palazzo Chigi. Bene, senti Antonio, ci vuoi commentare, se vuoi, il decreto legge sui rifiuti che è stato emesso pochi giorni fa per quanto riguarda la Campania proprio?
È abbastanza complicato commentare un decreto legge che non ha visto nessuno. Anche il Presidente della Repubblica proprio pochi giorni fa reclamava il fatto di non aver visto il decreto, poi l'ha visto, ha fatto dei rilievi che sono dei rilievi non entrando nemmeno nel merito della logica del decreto, che prevede il nuovo ricorso allo strumento dei genitori, il nuovo ricorso allo strumento del commissariamento straordinario, e quindi insomma una regressione ulteriore rispetto alla drammatica gestione dell'emergenza già fatta da questo governo nel 2008, ma appunto ci sono delle ragioni di buon senso che ci indicano questo decreto come
un decreto bluff, una truffa, diciamo.
Scritto, diciamo, davvero capestre, una truffa vera e propria. Vengono eliminati alcuni siti di scarica, ovviamente quella di Cava Vitile a Terzigno, quella di Serra e quella di Andretta, e poi non si indicano come verranno smaltiti i rifiuti. Cioè, si eliminano dei siti e ovviamente noi lo salutiamo come una vittoria dei movimenti, ma al tempo stesso non si dice qual è il piano di smaltimento dei rifiuti.
Cioè, certo, il problema permane. Invece c'è la Russa che pensa di risolvere la situazione in Campania, pochi giorni fa ha fatto queste dichiarazioni da commentare sicuramente, insomma, che si sollecitava e suggeriva di ripristinare l'esercito in Campania per risolvere il problema rifiuti, come se insomma l'esercito se ne fosse mai andato da...
Si può utilizzare anche personale dell'esercito per raccogliere i rifiuti, diciamo, ma dove si mettono? Qual è il piano di smaltimento? Qual è la gestione? Improntata a quale filosofia? Noi stiamo parlando di un decreto che probabilmente segnerà la deroga al patto di stabilità per consentire l'invio di questi rifiuti in Spagna e in Svezia. Noi siamo in una regione, la Campania, dove nel nome dello minacciato sforamento del patto di stabilità europeo, tutte le misure di welfare sono state tagliate negli ultimi mesi dal nuovo governatore di centrodestra. È stato tagliato il reddito di cittadinanza, le misure di welfare, il sostegno alle famiglie, il sostegno al reddito, i corsi di formazione e lavoro. Cioè,
certo, una cosa ancora.
Hanno tagliato di tutto, oggi permettono una deroga allo sforamento del patto di stabilità per inviare i rifiuti in Svezia e Spagna, cioè quello che faceva Bassolino nel 2007.
Senti, ma invece oggi viene Berlusconi dalle vostre parti, quanto si dice?
Ovviamente in queste ore la mobilitazione degli studenti universitari contro di Dio Gelmini si sta unendo a quella dei comitati in difesa della salute e dell'ambiente. Alle 15 ci sarà questo appuntamento convocato all'Università Orientale a Palazzo Giusto, dagli studenti in lotta che ieri hanno occupato la facoltà, e a cui prenderanno parte anche i ricercatori e i collettivi degli studenti medi e i comitati di Chiaiano e di Giugliano, per organizzare appunto una dignitosa accoglienza al Premier.
Benissimo, senti, quindi su questa cosa noi ti salutiamo e ti ringraziamo, ci teniamo in contatto per prossimi aggiornamenti, anche in visione degli appuntamenti che ricordavi, appunto il 27 manifestazione a Chiaiano, l'11 a Terzigno, il 14 insieme ai Movimenti Uniti contro la crisi sotto Palazzo Chigi.
Grazie a voi.
Ciao, un saluto, ci sentiamo.
Tre piccerini sotto un ombrello, due bruttulilla, nato più bello. Tre piccerini.
Torniamo in voce, Radio Onda Rossa, trasmissione Impatto 87.900 in FM. Questa era una corrispondenza da Chiaiano, dove abbiamo sentito ci sarà una manifestazione domani e un'altra prevista l'11 dicembre a Terzigno. Ma rimaniamo sul piano rifiuti, rimaniamo sulla questione immondizia, perché pochi giorni fa è stato appunto emesso il piano regionale rifiuti dalla Giunta Polverini. Un piano regionale rifiuti che fa un pochino acqua da tutte le parti, se vogliamo dirlo, perché formalmente si presenta come un pezzo di carta che però non fornisce indicazioni né su futuri impianti, qualora se ne volessero costruire, quindi parliamo di inceneritori o impianti di gassificazione, né tantomeno sulle future discariche. La discarica di Malagrotta è arrivata a esaurimento e quindi noi ci aspettavamo che, ma dalle dichiarazioni fatte in precedenza, questi politici indicassero quantomeno altri siti dove stoccare rifiuti, dove stoccare CDR, dove conferire il rifiuto tal quale. Questo non è stato fatto e quindi il piano rifiuti si presenta come una serie di tabelle che danno dei dati importanti, anche spesso in contraddizione tra loro, adesso entreremo nel dettaglio, però formalmente non indica né nuove discariche né nuovi impianti di incenerimento, né tantomeno, ma questo era da aspettarselo, impianti di riciclaggio, di compostaggio, sarebbe stato un sogno troppo bello.
Allora sì, per grandi somme il piano, appunto, come diceva, non elenca nuovi siti né per discariche né per inceneritori. E le questioni che rimanda brevemente sono quella di una ipotetica raccolta differenziata per la Regione Lazio che dovrebbe raggiungere il 60% entro il 2011. Ma guarda caso, come per i piani di rientro dell'acqua, non c'è scritto come sta cosa dovrebbe avvenire. E quindi sempre il solito tranello di scrivere sui documenti le cose da fare e poi non scrivere se verranno fatte e come verranno fatte. Quindi già prima grosso problema di questo piano regionale. In più questo piano regionale è esattamente praticamente la certificazione di tutte le deroghe e le proroghe che sono state date all'inizio, alla fine dell'estate, alle discariche del Lazio. Cioè Malagrotta, Guidonia e Roncigliano da settembre ad oggi sono state emanate delle proroghe. Il piano dei rifiuti che fa? Inserisce le proroghe dentro il proprio piano, quindi con buona pace di una capacità programmatica di un piano, cioè non c'è nessuna programmaticità, non viene pianificato niente sul lungo periodo, si dice che quello che è stato deciso con le proroghe è il piano stesso dei rifiuti. Quindi una concezione veramente assurda per una questione che invece andrebbe affrontata sul lungo termine. Altre contraddizioni che saltano all'occhio immediatamente è la produzione di CDR per gli impianti di incenerimento. Praticamente la Regione Lazio, sia per il 2011 che per il 2014, non avrà il CDR sufficiente per gli impianti presenti e gli impianti futuri. Quindi si candida ad importare CDR da altre parti per far funzionare questi impianti.
All'incirca si parla di 400.000 tonnellate all'anno di CDR che dovrebbero provenire da fuori, perché noi ne dovremmo bruciare 870.000.
Sì, la capacità nel 2014, la capacità degli impianti, quindi considerando anche che l'impianto di Albano nel 2014 funziona, ma
in teoria
ma non ci crediamo minimamente, visto che per costruire un inceneritore ad Acerra ci sono voluti 16 anni. Però poi la Regione Lazio nel 2014 produce soltanto 460.000 tonnellate di rifiuti.
Quindi ne rimarrebbero un 400.000 tonnellate che non si capisce da dove dovrebbero provenire, ovviamente proverranno da fuori, insomma, come poi è già successo per la Campania, per esempio.
Esattamente. Sulla questione delle deroghe è indicativo il fatto che sul piano dei rifiuti si dice che, per esempio, che la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale ha una capacità residua di 35.000 tonnellate, che è una capacità veramente piccola, e che però sono previste altre 500.000 tonnellate. Cioè praticamente è scritto sul piano dei rifiuti che la deroga che hai dato è il piano stesso, cioè tu hai fatto una deroga e il piano dei rifiuti è basato sulle deroghe che hai concesso. Quindi,
cosa abbastanza assurda, diciamo.
Sì, per un piano di rifiuti che dovrebbe essere un documento programmatico sul lungo periodo. Mi riallaccio a questa questione perché alcune di queste domande sono state poste a Salvatore Longo e a alcuni tecnici presenti ieri in regione e la risposta che ci è stata data è stata che la Comunità Europea, con sentenza esecutiva, ha imposto alla Regione Lazio di emanare in maniera più velocemente possibile un piano dei rifiuti, perché se no si sarebbero dovute pagare, queste parole di Salvatore Longo, 700.000 euro al giorno di multa. a noi nemmeno risulta che si debbano pagare multe così di 700.000 euro al giorno, però questo ci è stato detto.
Quanto ci hanno riferito?
Ci hanno riferito durante un incontro appunto ieri in regione, organizzato da movimenti per il diritto all'abitare, comitati contro la nocività e varie sindacati di base che si battono insomma per le vertenze dei lavoratori, che hanno organizzato la manifestazione di ieri mattina, che è partita da Metro San Paolo ed è arrivata sotto la Regione Lazio. La delegazione che è salita in regione chiedendo un tavolo con la Polverini su tutte queste questioni non è riuscita a strappare il tavolo, è riuscita soltanto a comunicare quali sono le questioni aperte su questa, quali sono le vertenze aperte in questa regione e cosa intendono fare alla luce invece delle cose che hanno fatto fino a questo momento. Le risposte evasive dei presenti hanno costretto la delegazione a occupare per un tot di ore l'aula dove si svolgeva l'incontro, per imporre alla Polverini insomma una presenza più significativa di amministratori regionali in quel momento. La risposta della regione è stata una chiusura totale sull'argomento e la difficoltà a cacciarci da dentro l'aula, perché è evidente che le questioni che venivano poste in quel momento sono di una gravità abbastanza sconcertante, dalla questione dei rifiuti alla questione dell'acqua, alla questione dell'emergenza abitativa nella regione, a tutte quelle situazioni di lavoro che vedono centinaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione e col rischio anche di perdere la cassa integrazione e ritrovarsi senza un soldo in tasca. Quindi un'iniziativa che insomma non ha dato i frutti sperati, che però comunque si ha anche posto delle questioni sulla Regione Lazio. Quindi, e sicuramente nei prossimi mesi ci rivedranno protagonisti di queste battaglie.
Sì, un'iniziativa, dicevo, anche abbastanza riuscita, nonostante ieri fosse una giornata ricca di iniziative e di mobilitazioni, e come al solito quando poi si fanno queste iniziative sotto la regione spesso accade che chi di dovere, chi deve essere interpellato, interessato dalle proteste che vengono portate avanti dai vari comitati, si dà per perso, si dà per non presente. Quindi la Polverini e anche gli assessori interessati ovviamente non si sono resi disponibili a colloquiare con chi stava protestando in quel momento, e quindi ovviamente questa cosa avrà ulteriori aggiornamenti, diciamo, nel seguito. Quindi questa è la situazione dei rifiuti nel Lazio per adesso, diciamo. Il piano rifiuti rimane solamente carta straccia a nostro avviso, rimane qualcosa che non dice davvero nulla, ma non per essere critici in maniera eccessiva, è proprio un piano rifiuti solamente ricco di tabelle. Si propone di ridurre i rifiuti alla fonte, si propone di ridurre lo spreco all'interno delle mense, all'interno degli ospedali, ma non fornisce alcuna indicazione di come questa cosa dovrebbe essere realizzata. Quindi è un piano rifiuti fatto e scritto all'ultimo momento unicamente per evitare che diciamo arrivassero le sanzioni da parte della Comunità Europea, perché comunque i tempi stringevano, e quindi per il momento diciamo ci hanno messo una persa, come si dice da ste parti, hanno cercato di temporeggiare e quindi arrivederci, insomma, vedremo cosa ne uscirà fuori. Ovviamente non ci aspettiamo sorprese felici, ma comunque siamo curiosi di sapere dove e come verranno gestiti i rifiuti nel futuro. Adesso arriviamo alla nostra rubrica ludica, il nostro salto in banco della politica, perché anche questa settimana i politici non si sono risparmiati, hanno fatto le loro dichiarazioni farsa, le loro dichiarazioni eccessive, e quindi noi diciamo ci apprestiamo a farvi sentire la nostra sigla e a commentare questo tipo di dichiarazioni. Le dichiarazioni di quest'oggi interesseranno soprattutto l'ex sindaco di Albano, Mattei, che adesso è l'assessore all'ambiente dei rifiuti. Infatti, scusate, l'assessore all'ambiente, l'ex sindaco di Albano. Perché il signor Mattei ha detto negli ultimi giorni che proprio riguardo alla questione dell'arsenico nelle acque di cui si parlava poc'anzi, sono 91 i comuni originari interessati che avevano chiesto la deroga nel 2009 per 50 microgrammi litro e dice queste parole, diciamo, 24 di questi hanno raggiunto oggi con le opere realizzate dai gestori e dalla Regione Lazio livelli tali da non necessitare una nuova deroga, quindi 24 in meno. Dei rimanenti 67, 46 hanno oggi livelli di arsenico nelle acque tra i 10 e i 20 microgrammi e quindi anche questi non dovrebbero rientrare nella deroga. Quindi secondo il signor Mattei, dai 91 iniziali comuni che c'erano, ne sono rimasti solamente 21, quindi questa cosa è sorprendente e noi gli dedichiamo la nostra canzoncina. Ma Mattei prosegue, diciamo, ne ha dette delle altre.
Sì, continuiamo la rubrica ricordando che Mattei, come sindaco d'Albano, e proprio sulla situazione delle acque nel luglio 2009, si preoccupava di denunciare il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano per procurato allarme dall'inquinamento di fluoro nelle falde acquifere dei Castelli Romani, ma poi dopo pochi giorni tutti i comuni coinvolti da questa situazione sono stati costretti a emanare delle comunicazioni alla cittadinanza per non far utilizzare l'acqua sotto i ragazzi dei 14 anni perché l'acqua era inquinata da fluoro. Penso che il signor Mattei, come assessore regionale all'ambiente, sarà sempre spesso protagonista di questa rubrica.
Sì, se continua così sicuramente.
Torniamo in voce per chiudere questa trasmissione sulle tematiche ambientali perché stiamo rubando un po' di minuti alla trasmissione che segue e quindi andiamo a parlare degli appuntamenti.
Sì, allora ricordiamo brevemente per domani sera, sabato 27 novembre, ore 8:30, cena per il compleanno, per il 23° compleanno del centro sociale di Marino, quindi cena sociale a Marino alle ore 8:30.
Via del Giardino Vecchio.
Via del Giardino Vecchio numero 1, appunto Marino.
E per quanto mi riguarda credo che gli appuntamenti siano un po' questi. Abbiamo ricordato già la manifestazione di Chiaiano, lo ridiciamo, di domani 27 e il prossimo 11 la manifestazione invece a Terzigno.
Vi ricordiamo gli appuntamenti per i contatti, scusate, per metterci in contatto con noi, l'email impatto@ondarossa.info o il numero di telefono di questa radio durante la trasmissione 06 49 17 50, la mail della radio ondarossa@ondarossa.info. Per ultimo, non meno importante, il conto corrente postale al quale versare soldi, perché questa radio campa di autofinanziamento. Quindi il conto corrente postale 61 80 40 01.
Perché la radio di Rosso, oltre al cuore, ha anche il conto in banca.
E quindi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima.
Amigo.